Buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che vi ha accompagnati e accompagnate per tutto il mese di agosto. Questa è la prima dell'ultima settimana di Parla con lei, che quest'oggi ha il piacere di avere come ospite la regista di cinema, film e teatro, Alina Marazzi. Buon pomeriggio, Alina.
Buon pomeriggio a voi, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare.
E bentornata ai nostri microfoni. Alina Marazzi ha bisogno di non moltissime presentazioni, perché i suoi film, i suoi documentari, le sue opere sono molto conosciute. Tutte opere che, se volessimo sintetizzare, analizzano, rappresentano il femminile, la personalità femminile, le lotte femminili, e utilizzano un linguaggio misto che attinge moltissimo alla memoria, facendo ricorso agli archivi, e costruiscono quindi una serie di lavori che sono molto particolari e che la caratterizzano molto come regista. Io la prima domanda che ti vorrei fare, Alina, che insomma è una domanda un po' classica, no? Cioè, come nasce la tua passione per la cinepresa e come hai mosso i primi passi in questo mondo?
Ma nasce in maniera molto banale, devo dire, forse deludente, cioè ho fatto una scuola di cinema, ma prima, da ragazzina, ho sempre amato fare fotografie, quindi parliamo così degli anni 70, parliamo di fotografia analogica, avevo imparato a stampare, mi piaceva scattare, quindi l'interesse per il linguaggio cinematografico parte dall'immagine, non dalla parola, quindi sicuramente è questo, e forse anche il motivo per cui mi sono maggiormente dedicata al cinema di osservazione, al cinema documentario, anche se mi sono cimentata anche con altre forme, con la forma della messa in scena, non solo appunto al cinema, anche in teatro, e però sì, a partire dall'immagine, quindi raccontare con l'immagine. Ho sempre avuto una grande passione per la fotografia.
Mi veniva subito una domanda: quali sono le prime visualizzazioni, chiamiamole così, le prime cose che hai visto, a cui hai assistito, che ti hanno ispirata?
Allora, per quanto riguarda il cinema, a parte appunto la passione per la fotografia, parliamo quindi della fotografia classica, bianco e nero degli anni, non so, 40, 50, 60. Per quanto riguarda il cinema, parliamo, essendo io cresciuta, vissuta a Milano, parliamo dell'epoca dei cineforum, delle cineteche, quindi mi sono formata all'Obraz Cinestudio, alla Cineteca di San Marco, insomma luoghi che si perdono nella memoria dei tempi, in cui appunto si andavano a vedere i film proiettati in pellicola, qualcosa che oggi sembra molto lontano nel tempo, e quindi lì ho visto i film di Antonioni, i film di Bergman, insomma i film di Bertolucci, i film appunto di grandi autori degli anni appunto 60-70 e anche prima. Quindi la passione, la fascinazione è nata in quelle piccole salette.
E dalla scuola di cinema qual è stato il primo passo una volta terminata la scuola?
Poi appunto, come tutti quelli che escono dalle superiori, non avevo la più pallida idea di cosa fare, e quindi ero abbastanza confusa e stordita. Sapevo che non ero attratta dagli studi scientifici o altro, e devo dire che mi piaceva comunque giocare un po' anche con la musica, tra l'altro. Mi ricordo essere venuta nello studio, nella sede di Radio Popolare, nel 1982, quando la radio aveva la sede in Via dei Transiti, per una trasmissione notturna insieme a degli amici un po' più grandi di me che mettevano musica, e quindi quello è stato il mio battesimo a Radio Popolare, così come nota aneddotica però. Quindi dicevo, appunto, essendo abbastanza confusa, ho pensato di iscrivermi a una scuola di cinema, poi varie vicissitudini, appunto sono finita a Londra nell'83 E lì mi sono iscritta a una scuola di cinema, essendo in Londra, Inghilterra, con un approccio molto pratico, quindi abbiamo imparato a girare in pellicola, a montare e c'era così un'idea di cinema anche molto rivolto alle cinematografie del sud del mondo, cosiddetto all'epoca, e quindi cinematografie extra europee, forse anche per via della particolare, diciamo, storia e per via del particolare contesto culturale britannico. Quindi ho imparato a guardare film di altre cinematografie e molto documentario, questo anche per via della tradizione documentaristica britannica.
Hai parlato di musica prima, Alina, quindi è arrivato il momento della tradizione di Parla con lei, ovvero quello di cominciare ad ascoltare i brani musicali che sono scelti dalle nostre ospiti per i motivi più vari. Scelgo io o hai voglia di scegliere
tu? Visto che abbiamo parlato di Londra anni 80, inizierei con The Slits, Typical Girls.
Miracle Girls di The Slits è il brano che Alina Marazzi, l'ospite di Parla con lei di oggi, ha portato in trasmissione. Un gruppo non conosciutissimo, Alina.
No, un gruppo britannico, appunto dei primi anni Ottanta, un gruppo tutto al femminile. Avete sentito questa base, questa sonorità reggae ska, che è un po' tipica appunto di quel momento di molti gruppi, come i più conosciuti UB40 per esempio, che anche quello era un gruppo di bianchi. Anche The Slits sono un gruppo di ragazze bianche, però che si rifanno molto a queste sonorità, appunto beat reggae, e poi sono un gruppo reggae ska punk molto divertenti, e la cantante si chiamava Ari Up, era un personaggio molto particolare e così trasgressivo in maniera anche simpatica. E il brano Typical Girls ovviamente prende un po', diciamo, in giro le tipiche ragazze inglesi eccetera, quindi visto che poi, diciamo, come anche hai detto, nei miei lavori mi piace sempre raccontare le figure di donne, ho scelto di portare dei brani comunque di musiciste donne che parlano di donne.
Allora, quindi appunto una canzone che attinge a questo periodo londinese durante il quale, dicevamo, hai un po', insomma, portato avanti la tua formazione e cominciato a creare la tua forma di fare cinema, di fare documentario, insomma di trasmettere narrazioni attraverso le immagini. Da lì, da Londra, sei tornata in Italia. Come mai?
Dopo questi 5 anni appunto di formazione, di scuola, ma anche di cinema, ma anche di scuola di vita, chiaramente metà anni 80, parliamo dall'84-89, gli anni della fine delle lotte dei minatori di quell'epoca, di Mrs. Thatcher, anni tra l'altro per la musica e il cinema anche molto fecondi, e quindi sono stati anni di grande ispirazione. Ovviamente uno si nutre di tutto quello che ha intorno, non solo la scuola chiaramente. E dopodiché io avevo fatto, diciamo, ho vinto un finanziamento, un piccolo finanziamento dedicato a giovani autori, un finanziamento promosso dal Festival Filmmaker, che tuttora esiste a Milano. È appunto un festival nato negli anni 80, è stato molto e tuttora è stato molto importante per tanti giovani autori che hanno iniziato realizzando i primi cortometraggi, documentario, finzione, proprio grazie a questi finanziamenti, piccoli sostegni che venivano dati, tuttora vengono dati ai giovani autori. E tra l'altro uno dei fondatori del Festival Filmmaker negli 80 è Gianfilippo Pedote, che è stato anche una voce storica di Radio Popolare.
E ci ritorniamo.
E torniamo a Radio Popolare. E quindi tutto si tiene. Quindi comunque, diciamo, sono rientrata a Milano e Milano mi ha molto sostenuto, anche a partire da Filmmaker. Quindi ho girato il primo documentario nel 91 nelle isole Egadi. È un documentario breve di 20 minuti che racconta la vicenda dell'emigrazione transoceanica dal punto di vista delle donne, guarda caso, cioè dal punto di vista di chi poi l'epica non la vive, ma rimane a casa e vive l'epica di riflesso attraverso i racconti appunto degli uomini che andavano, tornavano eccetera. E quindi mi sono concentrata sui racconti appunto delle donne e delle figlie di questi pescatori migranti che emigravano fino in California, addirittura in Alaska. E quindi anche lì, in questo piccolo primo lavoro fuori dalla scuola, c'era già questa attenzione, diciamo, al racconto della storia dalla prospettiva delle donne, che è stato comunque molto gratificante, devo dire, anche per la comunità dell'isola di Marettimo, perché so che ogni anno questo film viene proiettato grazie all'associazione culturale fondata appunto dai ragazzi di lì. Cioè è un po' è stato il primo film che racconta un po' la loro epica. Quindi queste sono le cose più, diciamo, gratificanti, quando c'è una restituzione da parte della comunità che viene rappresentata in un film documentario, quando questa comunità si ritrova in quel racconto per immagini, parole, e quindi lo fa proprio. Quindi anche un lavoro così piccolo mi ha restituito in maniera molto potente proprio la forza e la verità di quello che può essere il cinema documentario, la raccolta delle testimonianze, la restituzione appunto come in uno specchio a una comunità che si sente magari ignorata e invece grazie a un piccolo film si sente rappresentata.
Mi chiedevo se è stato gratificante per te dal punto di vista anche umano conoscere queste donne.
Molto, beh, ma in tutti i film documentari, diciamo, la parte, diciamo, poi più forte è probabilmente sempre quella che poi non si riesce a cogliere con la macchina da presa, cioè quello che accade fuori scena, ma che permette di instaurare un rapporto, una relazione con i soggetti di cui si vogliono raccontare le storie e appunto un rapporto di reciproco scambio, perché nel momento in cui con il cinema documentario si vuole entrare in un contesto, nell'intimità della vicenda di una persona, sia che questa sia vivente o attraverso i diari o gli archivi o le fotografie, c'è bisogno di, no, che questo scambio sia nelle due direzioni, quindi da un lato si chiede alla persona di confidarci, affidarci la propria storia, dall'altro anche noi come documentaristi, come osservatori, come ricercatori dobbiamo darci e quindi aprirci e quindi nello spazio di questa relazione che avviene poi il cinema documentario. Parliamo del cinema documentario creativo, diciamo cinema documentario appunto d'autore, non il cinema documentario informativo, ecco, quello che ha un po' un'aspirazione appunto cinematografica.
Questo lavoro mi ricorda un altro lavoro che è arrivato un po' di anni dopo, in una condizione la tua anche di visibilità, riconoscimento, fama molto, molto maggiore, perché siamo nel 2005, quando hai deciso di andare a scovare e raccontare le storie particolarissime e ancora più nascoste, oserei dire, di donne, in particolare di queste donne di clausura. Stiamo parlando di un documentario dal nome Per Sempre, dal titolo Per Sempre, no? Un documentario sulla clausura femminile. Ecco, a me piacerebbe proprio sapere tutto di questo documentario, però non abbiamo il tempo per farlo, però capire innanzitutto come sei riuscita a entrare in contatto con queste donne, non solamente in termini logistici, ma proprio in termini umani.
Ma i monasteri di clausura sono ovunque e ce ne sono tantissimi in città, anche a Milano, anche su Viale Monza.
Ah, più di quanti immaginiamo.
Sì. E non sempre sono questi luoghi che noi immaginiamo così lontani dal caos, immersi nella natura, dove è possibile separarsi dal mondo, dalle cose mondane, concentrarsi sulla ricerca spirituale. Anzi, quelli più interessanti che a me è capitato di incontrare come comunità appunto monastiche sono proprio immerse nella contemporaneità e anche nel territorio, nel tessuto urbano, e quindi questo è qualcosa che mi aveva molto colpito, affascinato. E il documentario nasce da una curiosità, come un po' tutte le ricerche, ovvero la prima domanda che avevo in testa è stata: ma che cosa porta oggi una donna giovane a prendere la via appunto della clausura, a fare una scelta di tipo monastico? Una donna che oggi, forse più che in passato, appunto ha molte più possibilità di realizzazione di sé, eccetera. E quindi la mia era una ricerca di tipo esistenziale, non storico, non sociologica più di tanto, né religiosa. E quindi da donna a donna mi interessava incontrare delle giovani donne che potessero raccontarmi il momento della scelta, cioè della vocazione, appunto il momento in cui si dice sì a qualche cosa per sempre, e da qui il titolo appunto del documentario. E quindi mi sono messa alla ricerca, ho bussato a varie porte di vari conventi, queste porte si sono aperte perché ho trovato molta disponibilità. Ovviamente è un universo, dentro questo universo c'è di tutto, ci sono anche le comunità molto chiuse che non erano interessate a parlare con me, anzi erano un po' sospettose, ma c'erano anche delle comunità Invece che erano incuriosite da questa proposta e l'hanno vissuta come un'occasione per, come dire, rinnovare all'interno della propria comunità anche le proprie, come dire, intenzioni. E infatti nel documentario una delle due comunità rappresentate è una comunità di carmelitane alle porte di Milano, a Legnano, proprio accanto all'uscita dell'autostrada, un edificio costruito negli anni 40, subito dopo la fine degli anni 40, un edificio che non ha niente di affascinante, molto anche bruttino dal punto di vista architettonico, immerso appunto nel tessuto urbano e quindi anche acusticamente immerso nella città. E questa comunità di carmelitane, che le carmelitane vestono l'abito, il saio marrone con la tipica forma a T, ancora di Santa Teresa d'Avila, quindi diciamo un saio molto semplice, molto antico, quindi l'immagine è anche molto forte, è un'immagine pittorica, però il contesto appunto non era pittorico, quindi questo era anche interessante dal punto di vista visivo. Comunque, come per tutti i documentari, c'è stato un tempo lungo di conoscenza, di avvicinamento, di conoscenza reciproca, come dicevo prima, e poi è venuto il tempo delle riprese, che è stato anche abbastanza rapido, però prima c'è stato questo tempo molto lungo di mettere a fuoco che cosa si poteva raccontare di questa comunità, che cosa loro avevano da dire di importante, anche sfruttando il mezzo audiovisivo, tenendo conto che appunto le monache, per esempio, nella maggior parte dei monasteri non ci sono gli specchi, e per esempio anche solo accettare il fatto di essere filmate e poi rivedersi è per una monaca che magari è 30 anni che non vede la propria immagine, è qualcosa di molto forte. E quindi ci sono tanti, insomma, elementi, però ecco, un documentario che poi appunto è una specie di viaggio attraverso due comunità e mezzo, diciamo così, un'altra invece immersa nella campagna di monache camaldolesi, molto diversa, però appunto dove avevo incontrato una novizia molto interessante e con lei avevo instaurato appunto un rapporto, mi sembrava un po' più alla pari per capire che cosa poteva portare oggi una donna italiana a fare questa scelta.
E l'hai ritenuta interessante per quale motivo?
La novizia, perché innanzitutto era, diciamo, una donna più giovane, e era una donna che aveva studiato e era arrivata a questa scelta attraverso, diciamo, delle letture, un percorso più intellettuale, diciamo. Quindi Simone Weil, Margarete Porete, le mistiche e tutto questo, diciamo, erano letture che avevo anche io incrociato, quindi c'era così, c'erano degli elementi, un territorio comune su cui da cui partire per le conversazioni, e quindi mi colpiva perché sembrava, diciamo, non sembrava una monaca.
Riesci, visto che sono passati un po' di anni, però, a ricordarti, a richiamare le emozioni, i sentimenti che queste persone suscitavano, queste donne suscitavano in te? Come dire, stupore, incomprensione, lontananza.
Sì, tutto, devo dire tutto, ma poi nell'esperienza appunto di questo documentario anche una grande vicinanza, perché poi si incontrano le persone. È vero che una comunità di monache è niente di più diverso da quello che io avrei potuto esperire, però al tempo stesso poi c'è un tu per tu, e quindi c'è un parlare anche con delle parole semplici e un parlare sul fatto di vivere all'interno di una comunità e di vivere in un microcosmo che è la comunità monastica, in cui si esperiscono tutte le dinamiche delle relazioni che noi speriamo anche fuori, certo non quella appunto magari della coppia o della maternità. E in quel momento io avevo avuto la mia prima figlia, quindi ero anche molto interessata a questo fatto della maternità, cioè della rinuncia alla maternità, per esempio fisica, che loro però non vivono come una rinuncia, perché loro vivono un'idea di maternità condivisa e collettiva. E quindi, diciamo, questi gruppi di donne che vivono in comunità separatiste comunque mi affascinava e le trovavo molto coraggiose.
Quindi il tuo intento, dicevi, no, la curiosità di quantomeno capire che cosa c'era, non dico dietro, però almeno dentro queste persone. E hai mai percepito un senso di costrizione da parte loro, di infelicità, di non verità, di raccontarti qualcosa che non era effettivamente quello che riguardava la loro vita.
Ma sai, dal mio punto di vista potevo anche vederla in quel modo, però è il mio punto di vista. E quindi se appunto nel cinema documentario, nel momento in cui tu ti metti a guardare da vicino la vita di un altro, devi rispettare quell'altro che è completamente diverso da te. Quanti documentari vediamo anche su personaggi molto negativi, per esempio, che ci affascinano, però riusciamo magari a entrare così nella personalità, per un momento almeno, nella prospettiva di quell'altra persona. E questa è, secondo me, la cosa interessante, e questa anche, a mio avviso, la questione fondamentale del cinema documentario, ma in generale del cinema, cioè la questione etica. Cioè, nel momento in cui noi guardiamo agli altri e vogliamo raccontare la loro storia, anche in forma di riscrittura, di messa in scena, dobbiamo rispettare quello che è quella persona, non imporre il nostro punto di vista. Naturalmente è inevitabile portare il nostro punto di vista, anche attraverso la scelta di come si filma qualche cosa, o al montaggio, che cosa si tiene, che cosa si taglia, però è un esercizio, come dire, dialogico. È quella la cosa interessante. Quindi se tu riesci in qualche modo, anche minimamente, a riportare quella che è la verità di quella persona, di quella comunità, e in quel racconto visivo quella persona si riconosce, allora hai fatto bene il tuo lavoro. Se no, no. Secondo me è un po' anche il giornalismo è così. Il giornalismo narrativo, almeno.
Certo, mi viene una domanda un po' stupidina fra me e me, no? Come a Marettimo riproducono ogni anno, ti gratificano rimandando il documentario, mi chiedo perché li rappresenta, mi chiedo se all'interno dei monasteri ogni tanto se lo rivedono questo documentario.
Sì, allora il documentario è stato pubblicato su DVD, il DVD so che ha avuto una vasta diffusione in questo mondo parallelo, e quindi so che è stato molto visto. E dopo che il documentario aveva avuto il suo passaggio, non mi ricordo, in televisione o comunque era uscito, io ricevetti una lettera cartacea dall'ufficio pubbliche relazioni della Città del Vaticano, che aveva visto il documentario e mi scrivevano i loro commenti. Questo mi aveva molto colpito, mi ha anche fatto piacere.
Egyptian.
Radio Popolare Popolare Network, siamo a Parla con lei in compagnia della nostra ospite di oggi, Alina Marazzi. Prima di questo brano, che ha staccato, diciamo, in termini di atmosfera, quantomeno con l'argomento di cui ci siamo occupati, insomma, la vita delle monache di clausura nel suo documentario Per Sempre, uscito nel 2005. Per rimanere nell'ambito della documentaristica, diciamo, mm-hmm. di questo tipo di produzione che ti ha caratterizzato molto, oltre che per i temi, anche proprio soprattutto per le modalità, no? Con il documentario ti ha, diciamo, resa celebre, Un'ora sola ti vorrei, uscito nel 2002, hai sperimentato una forma di narrazione che, per esempio, ha evitato le interviste dirette, ma ha attinto molto agli archivi. E questo l'hai fatto attingendo non solo agli archivi, ma attingendo anche alla tua vita, perché si tratta di un'opera profondamente autobiografica che ti ha esposta molto, perché racconta una storia che ti riguarda, una storia dolorosa, la perdita, quando eri ancora una bambina, di tua madre. Questa è una domanda a cui, come dicevamo prima, fuori onda, hai risposto per tutta la vita, e che è un po' inevitabile, no? Come si coniuga, o quantomeno che effetto fa, e come si arriva a tenere insieme questi due estremi, questa intimità profonda e dolorosa e l'esposizione al pubblico.
Ma Un'ora sola ti vorrei, che appunto esce nel 2002, è un film che ha avuto una genesi molto lunga, molto graduale, molto sommersa, e tutto nasce da un ritrovamento. Cioè, dal ritrovamento delle pellicole 16 mm girate dal padre di mia madre, e che io vedo per la prima volta quando sono già adulta, e quindi dopo aver fatto la scuola di cinema, per esempio, quindi in un momento in cui avevo scelto questa via del cinema, avevo le capacità anche tecniche, cognitive, di poter gestire le immagini, e quindi creare un racconto per immagini. Quindi questo non è, lo dico perché appunto è come se fosse una coincidenza, come se quella scelta di fare scuola di cinema fosse affinché io poi potessi, attraverso il cinema, raccontare o comunque creare questo ritratto per immagini, appunto di mia madre, che è mancata nel 72, e quindi il film è uscito nel 2002, quindi 30 anni dopo, e in tutti quegli anni, quei 30 anni, le immagini del suo volto, oppure le parole che lei aveva scritto nei diari, che appunto sono anche presenti nel film, non erano a me conosciute. Quindi c'è stato evidentemente questo tempo, e come in un film la figlia trova i diari della madre, le immagini della madre, e quindi questo ritrovamento mi ha imposto di farne qualche cosa. Cioè, non era possibile per me ignorare quel ritrovamento, e avendone le capacità mi sono lentamente messa appunto al lavoro, che ha significato vedere queste immagini, metterle in ordine, capire chi fosse chi, eccetera eccetera. Quindi un lavoro molto quasi di scavo archeologico, e quindi di comunque appunto mettere in ordine, o comunque riappropriarsi di una storia che era stata così silente per tutti quegli anni. E il risultato è Un'ora sola ti vorrei, che è un film di un'ora, composto da appunto film di famiglia, fotografie di famiglia, e la mia voce legge estratti delle sue lettere, i suoi diari. E quindi è un film che appartiene tutto completamente alla dimensione privata e domestica, quindi famiglia, diari, lettere, fotografie, tutti i materiali privati che in qualche modo erano rimasti lì e forse aspettavano di incontrarmi. E quindi è un film che io ho iniziato a fare per me, non avevo nessunissima intenzione di mostrarlo a chi che sia. E, però poi, come tutte le opere, assumono anche una loro identità, una loro personalità. E quindi a un certo punto questo film aveva una sua voce e in qualche modo richiedeva di staccarsi anche da me. Poi il film io non l'ho fatto completamente da sola, da un certo momento in poi sono stata coadiuvata da appunto una compagna di viaggio che è una montatrice, Ilaria Fraioli, che è una mia collaboratrice anche in altri film, e da un gruppo di lavoro di produttori amici, tra cui appunto già citato Gianfilippo Pedote, che è stato produttore anche di altri miei film, e Francesco Virga, un altro caro amico, e altre persone. Quindi poi il cinema è un lavoro di squadra, per fortuna si condividono appunto le fasi di lavorazione, e quindi un tempo molto lungo questo film si è diciamo assunto una fisionomia che era quella non solo diciamo di un album di famiglia di immagini in movimento, ma di una narrazione di un film che evidentemente aveva qualcosa da dire non solo a me, questo appunto lo dicevano i miei amici, compagni di viaggio, e quindi poi quel film è uscito nel 2002, è stato presentato al Festival di Locarno per la prima volta, e da allora è un film che appunto ha girato molto e ha incrociato diverse persone, insomma pubblico, e è diventato qualche cosa che si è staccato anche da me. Naturalmente per me rimane sempre una cosa che è sempre solo mia e con la quale ho un rapporto particolare, ma ho accettato anche il fatto che altre persone lo assumessero, nel senso che si riconoscessero in quello che veniva raccontato.
Da questo piano appunto, quello degli altri, al piano invece appunto personale, no? Tu hai ricostruito una figura, una soggettività, quella di tua madre, per utilizzando i materiali, utilizzando penso anche la tua memoria. Quando dentro la famiglia, le persone che hanno conosciuto tua madre, magari anche per più anni di te, si ritrovavano in quella narrazione, in quella ricostruzione?
Beh sì, perché quella narrazione non erano immagini create, cioè non era fatta attraverso immagini create da me o una riscrittura. Naturalmente anche il film di montaggio, come è Un'ora sola ti vorrei, un film di montaggio che usa materiali preesistenti, immagini e parole, c'è una narrazione che avviene attraverso l'assemblaggio, il montaggio, quindi la costruzione diciamo dei periodi narrativi attraverso le immagini e la lettura appunto dei, per esempio, dei diari, delle lettere, quindi c'è una scelta, però comunque raccontavo dei fatti che erano scritti anche nero su bianco su delle pagine, attraverso appunto comunque un immaginario che è quello del cinema di famiglia, degli home movies, che tendono comunque a rappresentare giustamente anche gli aspetti più leggeri, più frivoli, come i viaggi, le vacanze, oppure appunto i rituali, i matrimoni, gli anniversari, i primi passi di un bambino, cioè tutte quelle immagini in cui poi chiunque si può riconoscere, che sono un po' appunto la documentazione quotidiana della vita, anche se poi le famiglie sono tutte diverse, però in qualche modo sono, come dire, i passaggi della vita. Quindi credo che il film abbia incontrato tanto pubblico anche perché usa delle immagini che sono semplici da un certo punto di vista, sono immagini in cui tutti si possono riconoscere, e nelle pagine dei diari vengono espresse quei dubbi, quelle domande, quel malessere in cui molti si possono riconoscere, in cui appunto probabilmente che abbiamo tutti attraversato. E quindi diciamo si parla dell'animo umano, quindi si parla di una dimensione privata che però, proprio perché è così privata, è anche molto trasversale, universale.
Dopo questo lavoro c'è stato un salto, no? Comunque a un certo punto tu decidi di passare non in maniera definitiva, però entri in un'altra tipologia di lavoro, passi alla finzione, possiamo dire così. Sto parlando di Tutto parla di te del 2012, no? Un lungometraggio che appunto non è più un documentario, un lungometraggio tra l'altro con Charlotte Rampling, che però continua a parlare di donna, di maternità, di madri, ma in un altro modo. Innanzitutto ti volevo chiedere come hai vissuto questo passaggio dal documentario alla finzione.
Ma l'ho vissuto con fatica, però con curiosità. Poi c'è da dire che in mezzo c'è stato un altro film molto importante, di cui possiamo anche parlare dopo, che è Vogliamo anche le rose, che è un documentario. È lungometraggio a base d'archivio anche quello, però che ha una, come dire, una costruzione narrativa molto forte, quindi comunque anche quando si lavora al documentario c'è questo, diciamo, tensione narrativa, c'è questa necessità comunque di appunto costruire una narrazione che passi anche attraverso degli scarti emotivi, non solo informativi. Per tornare a Tutto parla di te, appunto, che è un film di finzione che nasce comunque da una ricerca documentaristica, quindi il metodo utilizzato alla base è il metodo della ricerca documentaristica. Il tema è quello della maternità e del baby blues, quindi della, diciamo, della possibile depressione postpartum e del malessere e possibile rifiuto anche appunto del bambino, della maternità. Ero interessata a questo tema, anche perché è molto poco rappresentato, o meglio, forse, come dire, se ne parla in questi anni di più, o se ne parla quando ci sono i casi eclatanti, purtroppo i casi molto drammatici di infanticidio, di abbandoni, però appunto è un tema tabù, un po' come il tema del suicidio, affrontato in Un'ora sola ti vorrei. E quindi anche questo tema, maternità, rifiuto della maternità, è un tema tabù in un paese come il nostro, ma credo in realtà un po' ovunque, e quindi mi colpiva, mi perturbava, insomma, chiaramente queste vicende. Quindi mi sono messa alla ricerca, ho cominciato a fare interviste a donne che avevano vissuto il baby blues, anche attraverso delle associazioni che appunto danno sostegno appunto donne in difficoltà in questo passaggio della vita, e ricerche d'archivio, anche diari di donne, insomma, che raccontavano di questa difficoltà, e poi però tutto questo materiale, appunto materiale di verità, anche colloqui con psicologhe, criminologhe, eccetera, e anche un incontro con una donna infanticida detenuta nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, e tutto questo materiale quindi di realtà è poi confluito in una scrittura di una sceneggiatura, e da cui poi appunto nasce il film. Quindi la sceneggiatura, che è una scrittura ex novo, però si nutre di materiale appunto documentaristico in qualche modo. Quindi il film, anche nel film, poi tra l'altro io ho montato alcuni spezzoni di interviste video che avevo fatto a queste donne, alcuni materiali d'archivio e fotografie, e quindi è un film di finzione che però mescola, include, diciamo, anche altri linguaggi che mi appartengono anche forse di più della finzione. Thank you.
Joan Baez, Here's to You, Ennio Morricone. Questo brano ci introduce a un altro delle, a un'altra delle opere di Alina Marazzi dedicata alle donne, in particolare alle lotte delle donne.
Vogliamo anche le rose. Ecco, sì, questo brano è un brano che in qualche modo io ho, diciamo, un brano che mi è sempre molto piaciuto, mi è sempre molto emozionato per la sua carica emotiva. Appunto, è un brano che è stato utilizzato nel film, la colonna sonora del film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo, e nella colonna sonora del mio film Vogliamo anche le rose ho chiesto al musicista di realizzare una sorta di cover, diciamo, di questo, di questa ballata, perché è una ballata molto rappresentativa appunto delle lotte, delle lotte di tutti i tempi. E Vogliamo anche le rose racconta delle lotte delle donne italiane nel decennio degli anni 70. Vogliamo anche le rose riprende di fatti lo slogan Vogliamo il pane e anche le rose, che fu coniato durante una delle prime lotte emancipazioniste del 1912, durante una grande manifestazione di operaie tessili, soprattutto di immigrate italiane e irlandesi negli Stati Uniti, nel nord degli Stati Uniti, perché rivendicavano migliori condizioni di lavoro. E quindi, mutuando questa frase, questo slogan Vogliamo il pane anche le rose, Vogliamo anche le rose è stato uno slogan utilizzato dalle femministe degli anni 70, che richiedevano, come dire, il riconoscimento di una serie di diritti, ma anche di un riconoscimento di identità. Quindi si dava per scontato più o meno che la base, cioè il pane, fosse garantito, e quindi le rose rappresentano tutto quello che è la dinamica appunto delle relazioni e dei diritti umani, diritti delle donne.
Ecco, anche questo film utilizza le testimonianze, le narrazioni, i diari di donne che tu hai dovuto scegliere, hai fatto una selezione. Qual è stato il criterio, comunque, in che modo hai scelto queste testimonianze?
In Vogliamo anche le rose utilizzo filmati d'archivio provenienti da diverse cineteche, archivi, teche RAI, varie cineteche, non solo teche RAI, ma molte cineteche, archivi indipendenti, quindi anche filmati di autori indipendenti degli anni 70, eccetera. Quindi questi filmati sono dei filmati sonori, quindi ci sono moltissimi filmati appunto in cui le testimonianze parlano attraverso il video. Per esempio, ci sono delle sequenze molto forti parlando di Milano, girate al Parco Lambro durante il Festival di Renudo nel 1976, in cui appunto le donne si ribellano comunque contro il maschilismo imperante comunque della sinistra e anche degli indiani metropolitani di allora. Però, a parte gli archivi sonori, il film poi fa perno su tre diari veri scritti da delle donne comuni, quindi non sono diari di persone famose, non sono diari pubblicati, ma sono dei diari che io ho trovato presso l'Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, che è un bellissimo archivio che raccoglie appunto diari epistolari di gente comune, e quindi una fonte inesauribile di storie del nostro paese. Quindi attraverso questi diari di donne scritti negli anni 70 io do voce a quelle che sono state le istanze, le domande, le rivendicazioni della donna comune in Italia, che ha, diciamo, dato la spinta al movimento trasversale, al movimento femminile, non solo femminista, al movimento di piazza di quegli anni.
In che cosa è ancora attuale questo film?
Allora, è un film che comunque riporta delle rivendicazioni che sono, secondo me, tutte tuttora attuali, è comunque un pezzo di storia, quindi è anche questo un film che viene molto visto e molto proiettato, proprio perché riporta in prima persona le voci, i volti, i corpi di quelle donne di un tempo. Oggi, come dire, le rivendicazioni sono diverse, anche le identità di genere si sono moltiplicate, sono diverse, quindi viviamo in un contesto differente in cui non c'è solo la dicotomia uomo-donna, maschile e femminile. Però mi viene da dire che le istanze di riconoscimento, di cambiamento sono un po' le medesime.
Siamo arrivati alla fine della puntata di Parla con lei di oggi e ringraziamo Alina Marazzi, regista, documentarista, che è stata con noi, ci ha tenuto compagnia e ci ha portato anche dei brani musicali di cui adesso ci ascoltiamo l'ultimo. Buon pomeriggio Alina e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie a voi, grazie per l'ascolto.
Just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a manner of speaking, I don't understand how love in silence becomes reprimand, but the way that I feel about you is beyond words. Oh, give me the words. Give me the words that tell me nothing. Tell me everything. In a manner of speaking, semantics won't do. In this life that we live, we only make do. And the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh, give me the words. Give me the words. To tell me nothing.